Salve prof!
Salve!
Siamo arrivati alla fine?
Siamo arrivati alla fine di quest'anno, si spera, e come tanti ragazzi che sono arrivati anche loro alla fine della loro fatica scolastica, tranne un po' di maturandi che sono ancora in ballo con gli esami orali e qualche ragazzino delle medie anche.
Esami di maturità, questo sconosciuto?
No, perché è lo stesso che abbiamo visto negli anni pre-Covid, quindi questo esame di maturità qua ha ricominciato quello del 2019, diciamo.
Senta prof, mi promuove o mi boccia? Mi bocci.
Se, cosa che non ho mai fatto in vita mia, credo noi non comincerò oggi, però se ti boccio vorrei anche dirti quelle stesse cose che ha mandato a dire ai tuoi genitori però, una dirigente scolastica che ha scritto una bellissima lettera ai ragazzi di incoraggiamento per gli eventuali bocciati, ma mi ha colpito soprattutto quella che ha mandato ai genitori.
La leggiamo
perché è veramente bella. Allora, gli esami dei vostri figli stanno per iniziare, so che sperate che vadano bene, ma per favore ricordatevi che tra gli studenti che siederanno per fare esami c'è un artista che non capisce la matematica, un imprenditore a cui non interessa la storia, un musicista i cui voti in chimica non saranno importanti, uno sportivo il cui allenamento è più importante della fisica. Se tuo figlio andrà bene sarà un'ottima cosa, ma se lui o lei non ce la faranno, per favore, non privarli della loro fiducia e della loro dignità. Digli che non fa niente, che è solo un esame. Potranno fare cose molto più grandi nella loro vita. Digli che non importa quali saranno i voti, li amerai lo stesso senza giudicarli. Comportatevi così, dice questa dirigente agli genitori. Comportatevi così, per favore, e quando lo farete ammirerete i vostri figli conquistare il mondo. Perché un esame o un brutto voto non gli porteranno via i loro sogni e il loro talento. Per favore, non pensiate che dottori ed ingegneri siano le uniche persone felici al mondo.
È bellissimo.
Sì, e qualcuno dirà subito, ma come, ma allora qua si elogia la bocciatura, tanto vale che si facciano bocciare. No, questo è un riconoscere che una bocciatura non è un marchio d'infamia. Non è una tragedia, è una tappa.
Non sporca la fedina penale.
No, esatto, la fedina penale per la vita, tra l'altro. No? È una tappa sfortunata, spiacevole, che magari non ti aspettavi perché è un anno che... ma non è un anno che perdi. È un anno in cui devi ricostruire qualcosa che è andato storto. E, non so, o cambiando scuola o cambiando soprattutto atteggiamento verso la scuola o capendo meglio quali sono le cose che ti appassionano e i talenti che hai, l'intelligenza tua di quale tipo è, che ce ne sono tante, ma e soprattutto non deve essere un marchio, e questo deve partire dai genitori, perché altrimenti i ragazzi bocciati li perdiamo come quel ragazzo che ha scritto quella bellissima lettera di sfogo.
La leggiamo?
No, un po' lunga.
Troppo lunga. Tiriamo fuori le cose principali, prof.
Sì, tiriamo fuori le cose principali. Allora, questo è un ragazzo che, tra l'altro, da come ha scritto, secondo me non è un bocciato, perché scrive troppo bene. E se hanno bocciato uno che scrive e argomenta così...
Ha sbagliato qualcosa.
Forse qualcosa di sbagliato. Lui scrive alla scuola. E questa lettera viene pubblicata, non a caso, sul sito scuola.net e poi ripresa dalla tecnica della scuola. Cara scuola, oggi scrivo a te perché mi hai rifiutato, per dirti tutto quello che penso, per liberarmene, per chi mi mangia dall'interno e per quanto sia sconvolto, triste e arrabbiato, so che questo è un male. Poi ti giuro, butto via la penna e non scrivo più. Tu forse non te ne sei accorta, presa com'eri a giudicarmi, misurarmi, valutarmi, numerarmi, da dimenticarti totalmente di conoscermi, ascoltarmi, comprendermi. Nella tua brutale indifferenza hai semplicemente deciso di lasciarmi indietro. Inutile perdere tempo con me, sono rotto, non funziono più, non almeno come vuoi tu. Ma cosa ne vuoi sapere tu del macigno che mi è piombato sul cuore quando alla fine del trimestre, primo, i miei suggerimenti di recupero scritti nero su bianco erano studio individuale, ma che speranza ho di farcela da solo se non ci sono riusciti nemmeno con il prof? E quando provi a chiedere perché non ci sia un corso di recupero, la risposta ti ferisce come una coltellata al cuore. Non ci sono i numeri per organizzare un corso di recupero in cui inserirti. Tu, scuola, hai dimenticato il tuo ruolo, che non è quello di selezionare esseri umani, ma quello di formarli. Così hai perso un altro studente, perché hai perso di vista il tuo ruolo. Cara scuola, sei riuscita a fare spegnere nel mio cuore il desiderio di imparare. Mi hai fatto sentire sbagliato, mi hai brutalmente giudicato e non hai saputo tendermi una mano quando ti chiedevo aiuto.
Pesantissima accusa.
Sì, che è la stessa che faceva Don Milani, se ti ricordi, no? Il male peggiore della scuola sono i ragazzi che perde.
Certo.
Quindi, se qualcuno dei ragazzi della Gordino avrà avuto questa brutta, perché è brutta, avventura della bocciatura, non molli, perché ha tanti talenti dentro di sé che potranno essere valorizzati nella scuola o potranno essere valorizzati nel mondo, nel lavoro.
C'è tra l'altro una testimonianza diretta dove in quella famosa lettera della dirigente dice: chiama la musica, non avrai voti in chimica importanti. Sembra scritta per me questa.
Ma che ti conosceva, dici?
Sì, perché la chimica era la mia. Ma...
la chimica era la tua e la musica anche.
Non ero un gran chimico, non avevo neanche un gran fisico. Questa frase ci calza a pennello.
Vabbè, poi qualcosa l'hai fatto nella vita, l'abbiamo celebrato l'altro giorno, assieme ovviamente a tante altre persone che ti hanno aiutato, eccetera, però insomma, ragazzi, non buttatevi via che potreste essere il prossimo Mirko di Radio Più.
Ascoltatevi bene, i genitori, il pezzo introduttivo di questa puntata, fatelo vostro perché è interessantissimo. Esami di maturità, che si fa?
Che si fa? Esami di maturità, una ricerca carina è quella che è andata a cercare i voti di maturità di personaggi politici in vista. Allora, beh, non si trovano i voti di Valdidare e Draghi, neanche quelli che li hanno cercati, chissà, forse perché sono troppo indietro e non si faceva allora. Draghi è classe mia, no? Sì, Draghi del 47. Quindi non c'era la media, non uscivi con un voto tipo 60 su 60esimi o quello che è, no? E uscivi con una serie di voti ognuno in ogni materia, quindi forse per quello non si trovano. Li avrà di sicuro avuti buoni e anche Valdidara, che è un po' più giovane. Invece diplomatico al massimo Meloni, Conte, Di Maio e Renzi. Mi sono chiesta cosa hanno in comune queste persone.
Che hanno studiato al sud, no?
E spero che non sia quello, no, Renzi è in Toscana, quindi non è proprio tanto sud. Secondo me è la capacità di parlare. Sono quattro, come dire, fantastici
chiacchieroni
o oratori, sono oratori questi, no? Chi per un verso, chi per quell'altro, chi con una tecnica e chi con l'altra. Quindi ricordiamoci che nella scuola saper parlare conta maledettamente tanto, purtroppo dico io, perché le interrogazioni orali sono quelle che ti fanno conoscere il professore, perché ci sei tu e lui, perché all'esame di maturità conta tantissimo l'orale, anche alle medie, e quindi è poi legato alla parola e al saper parlare c'è il saper leggere, perché se sai parlare bene vuol dire che sai anche leggere bene e quindi studiare. E allora bisognerebbe fare qualcosa di più per i nostri ragazzini montanari che sono ancora abbastanza muti.
Gelmini, Bianchi, Fico, Salvini soprattutto, sappiamo qualcosa?
Sì, Fico e Salvini voti bassi, 48 su 60 mi pare che sia pochino. Gelmini, Buonetti 50 su 60, Bianchi 56 su 60.
Quando ancora erano i sessantini e i sessantesimi.
Esatto,
no?
Sì, perché la maniera di valutare è cambiata nel tempo in tantissimi modi, no?
E con i temi d'italiano com'è andata? Cosa ha sussurrato il paese?
Il paese ha sussurrato parecchio sui temi d'italiano, perché tracce inattese. Tra l'altro tracce su scrittori del Novecento, ma nella seconda parte del Novecento, che i ragazzi, tipo Oriana Fallaci, così, no? O anche Quasimodo, che i ragazzi di solito non fanno tempo ad approfondire, a studiare, perché ci si ferma, lo dicono loro nelle interviste, più o meno a Verga, che siamo all'inizio del Novecento, no? Poi ha fatto molto parlare lo sgarbo, a quanto pare, fatto al precedente ministro, perché come traccia d'italiano è stata messa la lettera scritta da un gruppo di intellettuali quando si era nella seconda fase della pandemia, quella in cui si doveva decidere se rimettere gli iscritti ed assembrare i ragazzi in classe o farne a meno, che poi si fece di metterli in classe l'anno scorso, non siamo mica secoli fa, no? A fare il compito scritto, seppure in maniera ridotta. E questo non è sembrato bello, cioè, a parte il fatto che i ragazzi avevano studiato la vita del ministro e la sua politica, cioè era un argomento di studio, perché non è che gli esami li fai su tutto quello che ti pare, semplicemente su un argomento di attualità, perché devi collegare a quello che i ragazzi hanno studiato, se no quali elementi hanno per argomentare? solo quelli di aver letto un giornale, no, non è giusto, a meno che i giornali non si leggano a scuola, ma in maniera seria.
Cosa è stato scelto soprattutto?
Soprattutto è stato scelto per via d'uscita tra scrittori che non conoscevano, questa cosa qui piuttosto problematica, quell'elogio dell'attesa ai tempi di WhatsApp, no? Sulla base di un articolo scritto da un intellettuale, e l'ha scelto ben il 43%, non era mai successo che si concentrassero così tanto su una traccia con una percentuale così alta gli studenti. Perché? Perché questa era una cosa che comunque sapevano, avevano vissuto durante il Covid questa pausa di tempo sospeso che non ti ricordi nemmeno che sia esistito a questo periodo, no? Che ha sballato tutti i tempi di vita. E poi loro vivono ogni giorno il WhatsApp e i social con la loro incredibile velocità di comunicazione e incredibile superficialità di riflessione praticamente inesistente. Quindi hanno potuto scrivere ed argomentare bene, io credo, su questa. Difatti erano soddisfatti di aver avuto questo tipo di input. È una cosa su cui i ragazzi sono portati a riflettere e che sanno riflettere molto bene. Io penso che abbiano avuto delle carte da giocarsi su questo.
E con la seconda prova, la temutissima seconda prova, com'è andata?
A sentire le interviste che sono state fatte, la maggior parte degli studenti dice sì di averla trovata congrua con gli argomenti svolti durante l'anno, e questo va già bene, cioè non hanno proposto cose che non fossero state fatte, come succedeva molto spesso in passato, no? Però oltre la metà dei presenti dice che se l'è cavata grazie anche a qualche aiuto. Aiuto dei prof, ma anche aiuti, 3 su 10 dice di aver sbirciato soluzioni altrove, tipo il suggerimento del compagno, i bigliettini o addirittura di essersi riuscito a collegare su internet, come abbiamo fatto, che dovrebbe essere sequestrato tutto il sequestrabile, non
sì,
si
perché
sa.
Mettendo la traccia nell'intelligenza elettronica, questo fa un compito di italiano, tra l'altro sufficiente.
Sì, l'hanno provato a fare i giornalisti del Corriere della Sera. Gli hanno dato da svolgere il compito di Quasimodo, mi pare, e a ChatGPT ha fatto una cosa sufficiente, non eccellente, però hanno detto molto fredda. Chiaro, parlare di poesia mette un'intelligenza artificiale che il cuore e le emozioni non ce li ha per il momento, e forse per un bel po'. È chiaro che viene una cosa fredda, e poi anche con parecchi stereotipi, tipo, sai, quelle frasi di chiusura, a conclusione che, quindi riassumo che, ecco, che invece un tema ben fatto non deve cadere in questo.
E anche tanto vietà usa la chat, sì. L'intelligenza artificiale.
Forse l'intelligenza artificiale è una super copiatrice, no?
Direi di sì.
È una velocissima super copiatrice.
Va a prendere i pezzi dai vari. Lo abbiamo scoperto con la morte di Tina Turner. Non so se l'avevamo ricordato in questo programma, ma il giorno successivo alla morte di Tina Turner, che è stata data tardi la notizia alla sera, prendendo 3 quotidiani di cui non facciamo un nome, c'erano 3 articoli uguali. Uguale a quello di Radio Più.
Ah sì, che uguale. Quindi anche Radio Più.
Sì, perché scrivendo Tina Turner morta ti faceva la storia, no?
Certo.
Tutta la storia,
e
la carriera. E noi l'abbiamo riportata, presa chissà dove ci saremmo arrivati comunque con i motori di ricerca, andando sulle varie enciclopedie musicali.
Certo.
Però ho fatto una sintesi, il problema è che sui giornali era uguale su tutti e 3.
Beh, vabbè, se si tratta solo di fare una sintesi va bene, perché così la fa velocemente. Ecco, il pezzo dopo la sintesi
errori,
che è importante.
E senza errori.
È il pezzo dopo la sintesi che è importante, cioè è quello della riflessione, è quello che deve fare il giornalista. Deve dare l'oggetto su cui si deve discutere in maniera oggettiva, ma poi deve anche indirizzare, non indirizzare l'opinione, ma indirizzare quali sono i punti su cui si può discutere.
Ha studiato tutto l'anno, ha preso dei buoni voti, poi ha fatto la cazzata molto grossa, e lo conosciamo come il ragazzo accoltellatore, è stato espulso.
Lui, questo dell'accoltellatore, che non aveva tanti buoni voti, anche se i genitori dicono di sì, e che ha accoltellato malamente la professoressa con atto premeditato, e questo è stato espulso, e quindi espulso, non ha messo gli scrutini e quindi ha perso l'anno. Conclusione, i genitori faranno ricorso. Bellissimo atto educativo da parte dei genitori, perché se prima abbiamo detto che i genitori non devono, di fronte alla bocciatura, marchiare il figlio come quello che non sa fare nulla, d'altra parte c'è che devono analizzare il motivo della bocciatura, e qui ce n'è uno di bello, grosso e chiaro, insomma. Quindi non
ma ci potrebbe ricorso lei, se fosse il giudice?
Allora, i ricorsi al TAR sono solo per vizio di forma. Quindi non si tratta di accettare o meno, ma di vedere gli atti, come si suol dire.
E se andiamo fuori da questo schema e ci fosse un ricorso proprio di decidere che cosa fare in questi casi, che si fa?
Ah, ma io avrei fatto delle cose molto diverse, cioè lavori socialmente utili per non so quanto tempo, e studio coatto.
Tutor
dietro a... insomma, quando tu leggi il testo di Makarenko, il poema, adesso mi viene in mente il poema pedagogico di Makarenko, in tre volumi, difficilissimo da trovare. Makarenko è un pedagogista russo di post della rivoluzione, che dopo, quando la rivoluzione diventa qualcosa che non è più tanto bello, è costretto ad andare via, eccetera, no? Allora lui parla di criteri educativi e pedagogici per i ragazzini che erano sopravvissuti ai macelli della prima guerra e della rivoluzione russa, che erano totalmente sbandati, e come invece questi qua, che erano veramente dei delinquentelli, ma per fame, vengono recuperati facendoli lavorare, ma contemporaneamente dicendogli hai delle chance, no? Quindi anche questo ragazzo qua io l'avrei punito con una punizione che lo facesse risorgere, come dovrebbe essere il carcere. Se lui effettivamente aveva buoni voti, lo promuovi con la costrizione di fare questo, quello e quell'altro, di aiutare tutti gli handicappati che ci sono dentro scuola, di studiare tutti i giorni, di portare una relazione alla settimana. Cioè, insomma, gli strumenti della scuola sono questi. Poi è altra la strada del diritto, della magistratura, che quella non boccia, quella ti mette in carcere minorile, certo. Insomma, che non è un gran bel posto.
Senta prof, nel corso delle nostre puntate abbiamo parlato anche di studenti che avevano impallinato la loro insegnante. Che fine hanno fatto? Li hanno promossi questi?
Ah, questi qua sì, e difatti uno si chiedeva, ma allora la pistola a pallini non è così grave come il coltello? Cioè facciamo differenza di armi? No, non si sa bene, adesso c'è anche una lettera di questa professoressa impallinata a Val di Dara perché chiarisca la situazione. Lui ha detto che vuole una relazione, vederci chiaro, eccetera. No, quello che non mi è piaciuto è stato il 9 in condotta, cioè si viene promossi anche con l'8 in condotta, anche col 7, per essere bocciati ci vuole il 5, perché nella nostra legislazione si è passati dalla prima legge sulla valutazione del 27, mi pare fosse, in cui dovevi avere almeno, cioè col 7 venivi bocciato, dovevi avere almeno 8, poi si è passati attraverso la, diciamo, squalificazione del voto di condotta o comportamento, non ci sarebbe da discutere, che non valeva più per la media, poi è stato recuperato, insomma il 7 è stato messo come punto fermo, soprattutto alle superiori, alle inferiori no, c'è il giudizio complessivo sulla condotta, no? Allora, con la legge che vale adesso, che è quella del 2009, valutazione del comportamento degli studenti, se inferiore a 6 decimi il voto di condotta causa la non ammissione al successivo anno di corso, però la stessa legge mette anche delle condizioni, dice che il voto di condotta inferiore alla sufficienza può essere attribuito dal consiglio di classe soltanto in presenza di comportamenti di particolare ed oggettiva gravità sanzionati con sospensioni per periodi superiori a 15 giorni e poi in mancanza di apprezzabili e concreti miglioramenti. Quindi, se, tornando al discorso di prima, se poi se il TAR boccia o meno, no? Guarderà se c'erano delle sospensioni, se no. Cioè, perché? Perché la scuola vuole riabilitare, no?
Poi, come dovrebbe essere giusto.
Sì, e dovrebbe anche prevenire, perché insomma arrivare a portare coltelli e pistole a scuola. Comunque sì, io non avrei dato assolutamente un 9 in condotta, seppure con buonissimi voti a questi ragazzi, perché almeno una fesseria grossa l'avevano fatta, non tali da bocciarli, perché avrebbero dovuto avere una sospensione prima. Tra l'altro le famose sospensioni con l'obbligo di frequenza, così vale come sospensione, ma non perdi scuola, perché non ti caccio via dall'ambiente che ti deve rieducare. Ti metto a fare qualsiasi cosa, che poi bisogna essere d'accordo con i genitori per il patto educativo, che non vengano a dire che se li metto a pulire le scritte fatte nei servizi, nei bagni, vuol dire che sto sfruttando la manodopera minorile. Cioè, qui c'è il grosso discorso di cosa fanno i genitori con la scuola non cosa la scuola fa con i genitori, cosa i genitori fanno con la scuola, perché si è perso tantissimo quel patto educativo che permetteva, se arrivavi a casa e dicevi che il professore ti aveva sgridato, ti sgridava anche certo. il papà o la mamma e dopo andava a vedere se, ma prima ti sgridava perché qualcosa...
qualche calcio nel sedere magari.
Sì, vabbè, insomma,
se serviva.
Io ho detto sgridare.
Prof, siamo arrivati alla fine.
Siamo arrivati alla fine, va bene, andiamo in vacanza.
Andiamo in vacanza, mi dai compiti per casa?
Sì, leggi, ma io non so se tu trovi il tempo per leggere,
sì,
al di là
sì,
del...
Sì. Diabolic?
Ah sì, beh, io ho sempre
detto una interessante.
Sì, certo, un po' pesantina come concetti, anche perché l'angelo del male invece che quello del bene, magari, no?
Sì, sì.
Quello lo fai per mestiere, dai.
Prof, è stato un anno fantastico. Abbiamo Grazie. Avuto belli ascolti, belli amici che ci hanno telefonato quando è andata in onda la puntata sbagliata.
Oh.
Abbiamo misurato il dato di ascolto e con molto piacere, tra l'altro. Non c'è solo una volta, però abbiamo ricevuto una serie di messaggi, quindi vuol dire che ci sono.
Beh, a me fa piacere di aver dato un piccolissimo micro contributo,
Chiamalo
di essermi divertita, perché sai che io a parlare di scuola ci vado non a nozze di più.
Chiamalo piccolo. Ci vediamo dopo l'estate, dodicesimo anno, volevo ricordare.
Mamma mia.
12.
Va bene.
Ciao Maria.
Grazie a tutti gli ascoltatori di Radio Più e allora arrivederci e grazie a Mirko che mi ha fatto chiacchierare. Grazie.